cari amici, buon Natale. Di Gesù Cristo nella culla, se no che Natale è? Non possiamo celebrare una culla senza il festeggiato, o celebrarlo in un modo pagano, come non voi qui, ma fuori quasi tutti lo stanno celebrando. Festa di uno che non esiste. Buon Natale di Gesù Cristo. Avete sentito, direi quasi il tono trionfale della liturgia questa notte, meraviglioso, no? Questo è il segno per voi, un bambino giace nella mangiatoia, verrà un bimbo che sarà il Dio dell'universo, il principe della pace, colui che consoliderà l'amore e la giustizia stanotte. Oggi avete sentito con quanta forza il profeta Isaia, come sono belli i piedi dei messaggeri che annunciano la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza e dice a Sion: regna il tuo Dio, prorompete insieme in canti di gioia. Amici, Natale è gioia. È gioia perché? Perché è nato un bambino. Che scoperta! Cioè, i bambini nascono tutti i giorni, a tutte le ore. No. Ma questo bambino è nato una sola volta, eh? Il figlio dell'Eterno Padre. Noi ci accostiamo al presepio questi giorni, molto bello anche il nostro, ma guardate questo davanti all'altare. Venite vicino a vederlo. Sapete cos'è? Un tronco di olivo centenario che abbiamo preso dai campi, l'abbiamo sabbiato, l'abbiamo ripulito e oggi fa da culla Gesù bambino. Ma guardate che meraviglia, è uno spettacolo, è autentico, eh? Non ci sono trucchi. Amici, questo bimbo che oggi ci spalanca le braccia e ci apre il cuore. Amici, il presepio tutti lo vedono in modo diverso. Io vi invito a vederlo con l'occhio dei bambini che si stupiscono non tanto per cogliere le luci, i tramonti, l'alba, le notti, quanto nel capire chi è quel bambino là dentro, chi sono quei due strani personaggi, una ragazzina quindicenne e un ragazzo della stessa età, presso poco, Giuseppe, i quali hanno offerto, come nessuna mamma farebbe al mondo, per far nascere il bambino, una stalla fra lo sterco degli animali. Udite, e questo è il figlio di Dio. Chi c'è nella culla? C'è Giuseppe, il muto, colui che non appare mai nella Bibbia se non con una sola parola con cui viene identificato: erat vir justus, era un uomo giusto. Giusto nel senso biblico, che non ha un'accezione normale come nei nostri vocabolari, significa l'uomo che è omnicomprensivo di tutte le virtù, un uomo saggio, prudente, attento, generoso, gentile. Fin domattina possiamo continuare. Un uomo soprattutto semplice ed obbediente. L'abbiamo contemplato domenica scorsa, Giuseppe, il quale, udite, accettando questo disegno a lui superiore incomprensibile, di gran lunga superiore e impensabile al suo matrimonio con Maria, si arrende davanti al disegno di Dio per completare e dar compimento a tutte le profezie che annunciavano: una vergine darà a luce un figlio, figlio di Davide. E Cristo non sarebbe nato figlio di Davide se Giuseppe non avesse acconsentito ad essere padre legale di questo bambino. Questo ragazzo si è inserito nella catena eterna infinita di Dio per salvare il mondo, dicendo: io faccio il papà a questo bimbo che è il figlio dell'Eterno Padre. Grande Giuseppe. C'è quella ragazzina lì, quella ragazzina che è rimasta sconvolta dalla irruzione di Dio nella sua vita, da sempre segnata, predestinata ad essere la donna più bella del mondo, ad essere la creatura più pulita, più originale, la piena di grazia, che caritomene, dice il greco, la colei che è stata riempita di ogni benevolenza del Signore. Bello. Quella ragazzina lì, in quella notte di Betlemme, come dice Turoldo, eri tu la radiosa notte che racchiudeva il giorno. Colei che ha dato un suono al silenzio, un suono alla luce, l'infinito che diventa finito, l'eterno che diventa limite, il silenzio eterno che diventa voce, parola, verbum, vagito, persona. Eri tu la riviera spalancata sull'oceano. Ci caviamo il cappello davanti a Turoldo. E quel bimbo chi era? Un bambino non comune, all'apparenza normale. Era colui di cui Isaia 700 anni prima ha parlato con termini precisissimi. L'unico al mondo che ha avuto una biografia 700 anni prima. E di Cristo lo sappiamo tutto, tramite i profeti, Michea, Malachia, ma Isaia e Geremia, Isaia in particolare, ispirato. E quel bimbo, come è chiamato? È chiamato Principe della Pace, Consigliere Ammirabile, colui che ridarà la giustizia ai popoli, il Sovrano Eterno, il cui regno non ha fine. Ecco perché quel bambino non è un bambino comune. Ecco perché noi ci meravigliamo della nascita di questo bambino, perché ogni giorno nasce un bambino, tutte le ore. E quando nasce un bambino è la gioia della mamma che lo attende, come Maria. È la mamma, è la gioia del mondo. Dice il poeta Senghor africano, ogni bambino che nasce è il segno che Dio ha ancora fiducia degli uomini. Io non ce l'avrei, Padre Eterno ce l'ha. Per questo fa nascere ancora i figli. È la gioia del Padre Eterno. Ogni bambino che nasce è un segno di Dio che non vuol disperare della salvezza dell'umanità. Amici, questo è il presepio. Dove l'ha riposto la Madonna, sto bimbo? È nella mangiatoia. Io due volte sono stato a Betlemme e non vi nascondo la mia profonda emozione. Quando mi sono inginocchiato davanti a quella stella che è il posto preciso dove Maria dette la luce a Gesù. Non vi nascondo la mia profonda emozione quando a due metri di distanza c'è ancora il segno della mangiatoia, laddove mangiavano gli animali. E la Madonna, riponendo il suo bimbo nella mangiatoia, ha quasi voluto alludere che come nella mangiatoia si mangia il fieno degli animali, così nella mangiatoia che è l'altare, Gesù Cristo diventa il nostro cibo e il nostro alimento. L'altare, mangiatoia dei cristiani. Bellissimo. Natale. Il Natale è un paradosso, è una cosa incomprensibile. Perché tutti a quei tempi si aspettavano un potente, un dominatore, il Messia. Tutte le letterature religiose e profane stavano attendendo, i latini dicevano, qui mittendus est, colui che doveva essere mandato. I greci dicevano, o ercomenos, colui che sarebbe venuto, ma nessuno sapeva identificarlo, chi era questo che doveva venire. E tutti parlavano di un mondo che non poteva andare avanti, come oggi. Se Cristo non ci mette oggi le mani, il mondo come allora non va avanti, Vedrete che botto, presto. Non vi allungo ad aspettare. Parlavano di potenza, di dominio, di splendore. Pensate che a Roma c'era Cesare Augusto, il grande imperatore romano. Era colui dai grandi palazzi, dalla grande potenza che dominava il mondo intero di allora. Anche lui si faceva chiamare Principe della Pace. E nelle monete che noi ancora possediamo, cosa c'è scritto? Augustus, restauratore del mondo, atteso delle genti, datore della luce. Gli uomini aspettavano un uomo forte, un uomo che sarebbe stato il capo dominatore. Guardate che illusione. Hanno trovato un bambino su una mangiatoia. Un bambino piccolo che non può far nulla, dipende dagli adulti. Un bambino incapace da solo vagire. Un bambino che non mostra alcuna potenza, nessun segno particolare. Cos'è il Natale? È il rovesciamento della logica degli uomini. Il Natale è il rovesciamento delle false certezze degli uomini. Tutti aspettavano i potenti. Dio ci dà un impotente, un bimbino che non può far nulla. È colui che salverà il mondo dal peccato, dalle ingiustizie e dalle oppressioni. Cosa c'è di più stolto al mondo della povertà? Che cosa c'è più debole di un bambino? Per questo il Signore ha rovesciato, ma lui solo poteva pensare ad un arrovesciamento della logica umana. L'uomo per dominare ha bisogno di ricchezza, di potere, di onore, di autorità. La logica di Dio è tutt'altra cosa. Dirà Gesù più tardi: tu hai nascosto queste cose ai grandi e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. I grandi, i potenti, i forti, d'ora in poi, non ci faranno più paura, come facevano paura un tempo. Vi ricordate quando era vivo Stalin? Ricordatelo. Era allora pontefice Pio XII. E Pio XII aveva tuonato contro il comunismo ateo e assassino. Stalin fu ferito, chiamò i suoi ministri, dice: chi è quest'uomo che parla? C'è il Papa di Roma. Dice: e che autorità ha quest'uomo? Dimmi quante divisioni ha per venirmi contro. Ecco, la forza del potere. Per cui si è creato nel mondo un detto latino che suona così: si vis pacem parabellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra, perché solo chi ha le armi domina i popoli. Amici, il Natale è il contrario di tutto questo. Il Natale è la gioia di un bimbo che non ha potere, non ha ricchezza, non ha dominio. È un bimbo che si presenta come colui che ti sa sorridere e ti abbraccia, ma è il figlio dell'Eterno Padre. Ecco che cos'è il Natale. Amici, Cristo si è fatto umile, bambino, povero. Poteva nascere a Roma. Virgilio, il poeta latino, nella quarta egologa, che io nel 47 ho studiato il latino quando facevo il quarto ginnasio, me lo ricordo ancora, Virgilio stava aspettando un potente che nascesse nella Roma imperiale. E se Cristo fosse nato a Roma, nulla sarebbe cambiato agli effetti dell'uomo Dio. Ma ditemi, se fosse nato a Roma nella potenza imperiale, non avrebbe cambiato il mondo. Avrebbe seguito la logica dei potenti. Ecco perché Dio ha scelto una capanna, una stalla e gli animali, per dirci che la sua logica è contraria, opposta alla logica degli uomini. Amici, grande impegno per noi il Natale. Io ve lo auguro di cuore. Buon Natale. Ma perdonatemi se oggi vi do una triste notizia. Non l'ho scritta io stamattina, L'ha scritta un grande poeta circa 50-60 anni fa. Ascoltate la foto a colori del mondo di oggi. Perdonatemi, amici, queste parole, tristi pure a Natale. È la nostra terra, l'Occidente, il sepolcro della luce. Da noi nessun Dio più nascerà. Noi sappiamo tutto di questa materia. Per scienza ci siamo fatti vampiri o sparvieri degli spazi, Luna, Marte, Venere. Ma nulla sappiamo di Dio, né mai sapremo. Non più silenti segni del fondo mistero. I simboli, lapidi mute. Nel suo labirinto perduta è la ragione a urlare di maledetta potenza. Occidente, vicino a morire, 10 anni, 15 al massimo, per abbondanza di cose inutili, e gli uomini corpi appena dal ventre sazio, guardate intorno, e o corpi ormai avvelenati o altri disfatti dalle torture. non un seno di donna che non porti una croce. Ateo occidente che non attendi nessuno. Perfetto il mondo di oggi. Che Natale fate, amici, nelle vostre famiglie? Quella pace stanotte cantata e portata dagli angeli è la pace di Cristo? Fra 3 minuti, fra 10 minuti sentiremo: tu ci hai dato la pace, Gesù Cristo, vi dono la mia pace. E quante paci ci sono al mondo? Ce n'è una sola, eh? Quella che il mondo e non può dare, dice Gesù. Ma perché il mondo non ha pace? Tutti la vorremmo, condizionale, ma non ce l'abbiamo. E non ce l'avremo. Perché? Perché, amici, la pace è un impegno severo. La pace è fondata su 3 elementi fondamentali, su 3 pilastri, oggi crollati. La verità, la giustizia e l'amore. Senza questi 3 pilastri, dice Mente Armato, la pace è un pio desiderio. Titus, dicevano i latini, sine re, una voce inutile. La verità. Noi stiamo drammaticamente vivendo un mondo di relativismo. Cos'è sta parola? Andate a trovare Ratzinger, prima che fosse Papa, o anche dopo. Fu lui a parlare con Pera, l'onorevole Pera, che allora era presidente del Senato italiano, per la prima volta di relativismo, e tutti pensarono che fosse una idea filosofica. Oggi, amici, è diventata una pratica di tutti. Cos'è il relativismo? È la scomparsa della verità. Oggi si dice: non c'è più verità. Esiste la mia, la tua, la sua, la nostra opinione, che vogliamo assurga verità. Anche i miei desideri devono diventare legge. Eccolo. Sui vostri telefonini, al computer, in televisione, le fake news, le false notizie dominano. Ma per far che? Per confondere, per distruggere, per i propri interessi, per abbattere, per tagliare gli avversari, per diffamarli. È all'ordine del giorno. Siate attenti e prudenti quando leggete o vedete. La verità oggi non è più di moda. La giustizia. Mundus, dice il Vangelo, è sotto il potere di Satana. Eccolo, che è il massimo ingiusto. Guardate questo mondo inquieto, dove domina l'oppressione, la tirannia, la disuguaglianza, la discriminazione. Chi ha fatto filosofia ricorderà il filosofo inglese Hobbes, che diceva: Homo homini lupus. Lupus? Arrabbiatissimus lupus, diremmo noi oggi. Lupissimo. Amici, ma non vedete? Guardatevi intorno. L'arroganza, la prepotenza, l'ignoranza, la maleducazione, la selvaggia oppressione. Amici, ma sono questi i valori del mondo di oggi? Questi sono disvalori, non sono valori. L'amore. Cristo ci ha insegnato un'altra cosa a Betlemme. Non homo homini lupus, ma homo homini Deus. In ogni volto, ogni persona c'è il volto di Dio. Questo è il Vangelo. Ma come volete che il mondo abbia la pace se questi valori fondanti sono tutti distrutti? Giustizia, verità, amore. Ma voi che mi ascoltate oggi, che Natale fate? Ma non vedete? Stanno crollando tutti i valori umani. Ma voi con i vostri figli ci parlate mai? Ma vi fate raccontare cosa accade nelle classi? Scuola media. Non parliamo poi delle scuole superiori. Tu sei ancora cristiano? Non te vergogni? Ma non in Marocco, a Perugia. I vostri figli, le vostre figlie, tu sei ancora vergine e te vergogni? Tu vai ancora alla messa e te vergogni? Schifoso cristiano. Finora ci limitiamo alle espressioni arroganti e selvagge. Fra poco arriverà molto, molto diverso, vedete? La persecuzione per i cristiani, anche in Italia. Amici, ma che Natale facciamo intorno a noi? Quando i valori umani sono tutti distrutti. Crollano le famiglie, crollano i fidanzamenti, crolla l'amore, crolla la scuola, crolla la politica. Ma che c'è rimasto? Ditemi oggi. Ditemi cosa c'è rimasto. Ma qual è la ragione? Quando si perdono i valori cristiani, l'uomo diventa peggior delle bestie. Ma non lo dico io questo, l'hanno detto i filosofi di tutti i secoli. Cristo non è un optional, è necessario, senza di me non potete far nulla. Chi rifiuta Cristo diventa una belva. Dice, ma come? Ma allora chi non è cristiano? Sì, saranno buone. Diceva Sant'Agostino, è un naturalmente cristiano. Naturalmente cristiano. Ma non è il cristiano battezzato che vive la fede. Amici, crollano i valori morali e ve ne accorgete, la giustizia, la parola data, l'onore. Una volta, quando ero bambino io, ricordo, ero bambino io, in via Fani c'era il mercato dei contadini. Io ricordo quando venivano su i fattori, i padroni delle aziende, io con i miei occhi ho visto queste cose, dei 40, anni 40. Non ci voleva il notaio col rogito, bastava la mano, erano tutti galantuomini. Dammi una stretta di mano, quello che ti dico è più che scritto. Fatelo oggi. Ma lo vedete come il mondo è cambiato? La parola d'onore, il buon senso, il rispetto, la tolleranza. Oggi si confondono le idee. Io, per rispettare gli altri, devo venir meno ai miei principi. Sarebbe come se andassi a Riyadh e io pretendessi che i musulmani non vivessero da musulmani, perché la mia presenza di cristiano a Riyadh li offende. Ma questa è follia. Io cristiano a Riyadh o in Marocco, a Rabat, io esigo che chi il musulmano faccia il musulmano. La mia presenza non lo devo offendere, né lui deve rinunciare ai suoi principi perché sono presente io. Pensate, ma questi giorni contro il presepio. Amici, ma come si fa? Un bambino del presepio vilipeso, offeso. Ma come si fa in Italia? Avete sentito? Si confonde lo Stato e laico. Certo che deve essere laico lo Stato. Data a Cesare quello che di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Su questo siamo d'accordo. Ma la laicità non vuol dire negazione. Per me Cristo non è Dio, per il laico. Ma non lo puoi offendere. Vi ricordate nel 78? Ma queste cose i giovani se le ricordano. Io me le ricordo. Quando la deputata comunista di Togliatti del PC, andate su internet a sentire i crocifissi secondo il PC. Andate a vedere. Cosa disse? Io non ci credo a Gesù Cristo, figlio di Dio. Va bene, affari tuoi. Ma guai chi tocca il crocifisso dalle pareti. Perché nessuno ha parlato parole alte come lui, nessuno ha parlato di dignità della persona, della dignità della donna, di giustizia, di democrazia, di amore, di rispetto, di tolleranza. Nessuno, quell'uomo è l'unico al mondo che abbia saputo dire parole così elevate. Guai chi lo tocca! Cristo, fondamento della nostra civiltà. Ma i vostri figli quando vanno in gita scolastica, se vanno a divertire, basta. Quando vanno ai musei, che vanno a trovare? Che vanno a vedere a Budapest, a Parigi, a Londra? Che vanno a vedere? Le cattedrali, i musei. Quando vanno a Firenze, che andate a vedere? Gli Uffizi. Il Prado a Madrid, quante volte ci sono stato. Ma cosa vedete? L'arte cristiana. Pittori, scultori, architetti. Amici, tutto parla di Cristo. Oggi, i sapientoni di oggi rifiutano il nome della laicità. Giudicate voi. Crollano i valori religiosi e l'abbiamo visto. Che bello spettacolo anche oggi, ma stanotte doveva vedere. Una notte magica stanotte. Stanotte in questa chiesa per poco le travi crollavano dallo scroscio di applauso che hanno fatto quei ragazzi laggiù. Ci hanno fatto tremare stanotte di gioia. Ci hanno fatto gioire con tutte le corde dell'anima. Perché qui, amici, non abbiamo degli artisti, ma abbiamo gente di fede. E stanotte la gente diceva, qui si respira la fede, questa è la fede pura, bravi! Mi auguro che anche oggi sentiate la stessa impressione. C'è una speranza davanti a tanto, a tanta distruzione? Sì, amore, sì, sì, amici miei, c'è speranza, c'è. C'è una speranza se davanti al presepio ci portiamo con gli occhi dei bambini la loro semplicità. Se davanti a quei tre personaggi ci inginocchiamo con l'umiltà dei grandi, se con il sincero impegno veramente ci diamo da fare per incarnare Cristo nel cuore delle persone, delle famiglie e della società. Altrimenti tutto è vana speranza, tutto è folle utopia. Buon Natale.